di RBN Torino Attacco la Torino Bene. Come ogni venerdì sera siamo qui direttamente all'Asso, finalmente aperto.
Meno male.
Con me questa sera, vabbè, non c'è Igor, non ci sono né Igor né Tony stasera.
Né DJ Caffeina.
E né DJ Marzullo.
E né DJ Marzullo.
Quindi salutiamo. Niente, con me in regia questa sera DJ Talisker.
Ciao, buonasera a tutti.
E come avete visto la locandina, il nostro ospite speciale Bob Rock, Pasquale.
Ma molto speciale.
Come avete visto la locandina, faremo delle puntate dedicate appunto alle nostre montagne. Un modo anche dalla nostra parte per far ripartire comunque questo settore che è stato danneggiato e per far scoprire e invogliare un po' le persone a conoscere appunto le montagne.
Bob. Anche e soprattutto dal nostro punto di vista.
Esattamente, infatti okay. Abbiamo chiamato Bob stasera.
Tra l'altro Bob non ci parlerà nella maniera diciamo più consona della montagna, ma ci farà scoprire degli aspetti e per questo motivo possiamo ribattezzare questa puntata, esatto, in un certo senso oltre la retorica della montagna.
Bravo,
giusto Bob?
Come ci
alias
sei?
Pasquale.
alias Pasquale, alias Andrea Turiddu.
Esatto.
Allora, diciamo che intanto la montagna in genere è proprio un'espressione di libertà fondamentalmente. E per questo che, cioè, adesso discutendo è venuto fuori questa frase oltre la retorica della montagna. Sarebbe diciamo banale, cioè l'ho pensata così quando mi avete dato questa notizia di queste puntate. Sono stato molto contento per il fatto che io ho una mia visione della montagna che è maturata inizialmente con i soliti testi classici Bonatti, Desmaison, Guido Rey, tutta quell'inizio di alpinismo che vedeva nella montagna, come non a caso sul tessera del CAI dove sono stato iscritto per 24 anni, ho frequentato penso per un paio d'anni, ma lì la retorica era ai massimi
livelli.
La retorica e la reazione era ai massimi livelli. E siccome noi siamo, io sono, cioè perlomeno io, ma tutti noi siamo un po' più ribelli, e purtroppo io sono stato anche un ribelle nel discorso montagna, nel senso che seguire dei canoni assolutamente troppo romantici, troppo di amicissiani nell'andare in montagna, dopo un po' mi ha stufato. Nel senso che io intanto non voglio parlare assolutamente delle cose che ho fatto, di numeri,
altrimenti dovremmo fare una puntata a parte solo su questo, quindi...
diciamo che sono 35 anni che frequento la montagna e però mettere come tanti tipo stile CAI presentano il proprio curriculum è una cosa abbastanza orribile. Dicevo appunto, per evitare di sarebbe bello, ma si può fare in un'altra puntata parlare di, però lo trovavo un po' scontato, parlare di testi come Tanto di cappello al maestro Julius Evola. Poi magari qualcuno si sarebbe aspettato che io
parlassi subito
di questo discorso. Invece lo trovo, cioè io la montagna l'ho vissuta inizialmente in quella maniera, leggendo appunto dei testi un po' più romantici. Però quello che succedeva era un po' di viverla in maniera un po' troppo, tra virgolette, triste, cioè era quasi un, come diceva una frase che io avrei, penso che l'abbiano cancellata, però per tanti anni sulla tessera del CAI c'era scritto una frase di Guido Rey che recitava: la montagna, la lotta con l'Alpe è utile come il lavoro.
Oh mamma mia.
Io l'ho sempre trovata una cosa oscena questa.
Anche perché non spinge frase. Praticamente nessuno ad avvicinarsi.
Sì,
a
no, no,
che
però questa, cosa... questa frase di Guido Rey diceva, recitava proprio così. Ed è sulla mia tessera vecchissima del calcio, e questo adesso mi sembra che l'abbiano cambiata. Anche perché io la vedo da un altro punto di vista, nel senso che c'è un testo importante invece nell'ambiente alpinistico, che è di Lionel Terré, che si intitola I conquistatori dell'inutile, che va proprio in contrapposizione a questa frase. E diciamo che su questa sfaccettatura qui, quello che ho vissuto io di più, e mi sono portato dietro dei testi che nessuno può vedere, ma a me fanno compagnia.
Bei quattro libri, eh?
Quattro libri. Bisognerebbe fare una puntata libro, diciamo.
Diciamo che è forse neanche la metà della metà della metà di quello dei testi di montagna che ho a casa. Più che altro ci sono dei... qui loro possono vederli, sì. Ci sono al di là dei testi che sono... si parte dal classicone La storia dell'alpinismo, a quello che invece io vorrei affrontare questa sera, che è la novità che è stata portata da un gruppo di alpinisti piemontesi, e io li ho considerati molto proprio perché sono stati dei ribelli.
Novità in che senso? Perché tu sei un ribelle, no? Cioè, novità, tu sei una persona che va contro i canoni nella vita.
Loro sono andati contro i canoni.
Ok, bene.
Loro sono andati contro i canoni, contro tutto quello che era vetta.
Il preconfezionato della montagna.
Sì,
diciamo.
Tutto quello che era vetta, tutto quello che era assolutamente esasperazione ad arrivare in punta. Che poi eventualmente, se uno avesse voglia di leggere i discorsi sulla conquista della vetta, che alla fin fine in maniera bonattiana,
quindi l'esasperazione di arrivare in vetta, quindi per assurdo anche chi va su K2 che vuole cercare di arrivare in vetta
ancora di più,
ancora peggio quello,
ancora
quindi
peggio,
tu sei contro quel tipo di,
io sono
di alpinismo
assolutamente,
no?
Contro, okay. Assolutamente contro, specialmente per come è stata affrontata nell'ultimo decennio. Chi volesse approfondire questo discorso, c'è un altro testo, da assolutamente da leggere, proprio per andare a capire che è meglio fare una, questo è un mio pensiero, però quel testo lo conferma, ed non è un testo di un ci hanno fatto anche un film, si chiama Aria Sottile, John Krakauer,
okay.
Che ha scritto anche tanti altri libri, anche non, nelle terre estreme, son dei libri da leggere che ci danno l'idea di come, per rispondere alla tua domanda sul discorso Everest e dintorni,
K2,
Everest e dintorni, tutto quello che riguarda quel settore lì, ormai è da più di un ventennio, probabilmente anche di più, che al di là di chi fa le salite in una certa maniera, non dico in solitaria, ma comunque con un socio, con due soci al massimo, tutto il resto è denaro.
Esatto.
Soldo.
E questo è abbastanza palese nel...
Sì.
Purtroppo.
Ma quel libro è abbastanza un bel mattone, nel senso che c'è un sacco di pagine, ma sono scorrevolissime. E poi chi non avesse voglia di leggere il libro, c'è il film Aria Sottile, che...
Ma sai che ti ho confidato che voglio avvicinarmi un po' di più al tuo mondo, no? A questo mondo qua, quindi
sì,
allora, sarà un libro che dovrai passarmi, penso.
Questo mondo, per riallacciarmi al discorso dei nuovi, di questo gruppo che ha portato una ventata nuova, una ventata di ribellione ai canoni alpinistici. In Piemonte si è chiamato, o comunque è stato soprannominato, il Circo Volante o i Nuovi Mattini.
Eccoli qua.
E qualcuno, diciamo, conoscendo magari il gruppo, può pensare che fossero anche un po' indirizzati a livello politico. visto che nascono negli anni vicini al 68.
Quindi pensano che siano...
Però assolutamente, assolutamente non è vero, perché Gian Piero Motti era di buona famiglia, ma al di là di quello era comunque... E Danilo Galante era un altro di questi componenti, tendenzialmente più di destra, che magari se era stata una destra non un po' più
moderata,
però comunque assolutamente non erano... Poi ovvio c'erano alcuni che erano più vicini a una sinistra che non c'entra un cazzo con la sinistra di adesso, ovviamente.
Ecco, ma per ribellione, no? Rispetto ai canoni, diciamo, cosa intendiamo? No?
Per ribellione in questo caso, nel caso
il fulcro del...
Sì, nel loro caso questa ribellione è cominciata rifiutando quello che assolutamente doveva per forza essere una vetta. Cioè, per loro anche scalare, arrampicare o girare in un bosco, quello per loro era già la piccola dimensione, era trovare già una pace interiore,
avvicinarsi al circostante, diciamo.
Sì, non a caso questo che stiamo sfogliando è una guida delle cascate in Piemonte, fatta da un solo personaggio, che era Giancarlo Grassi, che è un pilastro di questo gruppo. E lui, adesso non mi ricordo più in una delle tante salite che ha fatto, ci spiega, dà una sua idea proprio di questa ribellione. Cioè il fatto che non è assolutamente importante, per come la pensavano loro, o comunque per questa ventata di novità, il fatto di arrivare assolutamente a conquistare una cima. Cosa che poteva succedere negli anni prima, negli anni 40, negli anni 30, quando ancora c'erano tante cime inviolate e di conseguenza romanticamente bisognava andare a mettere sulla vetta la bandiera, la croce, tutto quello che... Lui in una di quelle delle sue relazioni dice: a volte si pensa, c'ho gli occhiali dietro, a volte si pensa di trovare una grande avventura solo nel gruppo extraeuropeo o nei grandi massicci alpini. Non ci si accorge che l'avventura è creata dalle circostanze.
Quello che dicevamo prima.
Le circostanze loro le hanno create andando a frugare nella bassa valle. Ti ricordi quando siamo andati? Io faccio, non seguo. Cioè,
Vai, te lo diciamo noi.
Faccio una cosa in maniera colloquiale, perché di essere intervistato.
Vai,
facciamo poi noi, te lo diciamo noi quando è ora.
Quando siamo andati a Ceresole.
Sì.
C'era quella targa che volevamo rimettere a posto perché i figli degli assassini l'avevano tirata via. A Ceresole lì ci sono delle pareti che fino a quegli anni 70-80 non erano mai state considerate.
Certo.
Perché la retorica diceva che erano, cioè non facevo, sembrava quasi che non facessero parte della montagna.
Invece.
Sto parlando della Valle dell'Orco. In particolare di alcune pareti che si chiamano una Sergeant e una Caporal.
Ok.
E non sono nomi a caso.
Infatti stavo pensando proprio su questi nomi.
Non sono nomi a caso, perché anche lì ci sarebbe tutto un altro angolo di montagna da descrivere, perché questi nomi sono stati dati dopo che questi personaggi sono andati in California a arrampicare. E hanno arrampicato al Capitan, che era molto più big,
certo.
Hanno assorbito un po' di questa mentalità che i californiani avevano, che non c'entrano niente con l'americano classico, anche perché io sapete benissimo che non ammiro tanto, però i californiani hanno avuto una loro hanno dato un imprinting diverso al fatto di andare in montagna.
Okay.
È stato poi riportato da questo gruppo di alpinisti piemontesi. Diciamo che, visto che siamo in Piemonte, parliamo anche di una nostra realtà.
Perfetto.
Abbastanza vicine.
Adesso continuiamo fra poco. Esatto, anche perché l'argomento è interessante. L'argomento è molto interessante. Esatto. Quindi, via, due pezzi di musica.
E ci troviamo subito dopo.
E ci troviamo fra poco.
Sempre su RBN.
A dopo.
Ed eccoci, tornati sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Beh, io voglio subito lasciare di nuovo la parola a Bob, perché stiamo parlando di un tema molto molto bello, interessante.
Anche perché il tema era molto interessante, esatto. L'abbiamo interrotto proprio magari
su un quarto d'ora. Quindi lasciamo subito di nuovo la parola a Bob.
Parlaci un po' di questi testi e dell'essenza di questo argomento qua, che era interessantissimo.
Ma allora, diciamo che ci sarebbero talmente tante cose da dire su come nasce questa nuova ventata alpinistica, che poi è stata una ventata che è durata 4-5 anni, ma poi ha dato il via a una maniera nuova di andare in montagna. Io l'ho apprezzata molto perché comunque ha trasformato un po' il mio modo di andare in montagna, in maniera un po' meno, cioè un po' più esasperata, per il fatto che comunque l'alpinista in sé E qui apro una parentesi. L'alpinista in sé vive la montagna quasi sempre in maniera, e questo succedeva anche a loro, anche a questi personaggi qui, da questo loro non sono riusciti ad esserne fuori. In maniera egoistica, individualistica.
Infatti la nostra visione di montagna è un po' diversa da questo punto di vista.
La nostra visione di montagna dovrebbe essere un pochettino diversa dal momento che si parla di escursionismo.
Certo.
Cioè, allora, l'escursionismo non ti porta ad essere molto più comunità. L'alpinismo fatto a determinati livelli, loro sono questo gruppo di persone, al di là di quello che hanno introdotto come mentalità, però sono arrivati a livelli estremi, cioè vedi le cascate di ghiaccio, vedi la salita di difficoltà estreme su queste pareti che raccontavamo prima. Ma in quel caso è brutto. Adesso io mi ero portato i testi dietro, mi ero segnato delle cose, ma ovviamente non riesco a trovarle. Però vedo di ricordarmi la memoria. Quello che succede nel discorso escursionistico, questa è una parentesi che vale anche per questi personaggi che sono stati al di fuori delle righe. Quello che succede nel discorso escursionistico, che quasi sempre la comunità, ed è questo che io, se non voglio ammantarmi nessuna forma di insegnamento verso nessuno, anche se vabbè, ormai dai 50 anni e passa, potrei anche farlo. Però quello che, se dovessi insegnare qualcosa a qualcuno, insegnerei più il discorso escursionistico e il discorso comunitario che il discorso esasperato che ho vissuto io per tanti anni e che purtroppo vivo ancora, cioè il superare ogni volta un limite.
Perché poi alla fine è quello che interessa a noi come comunità. Cioè, nel senso che se noi andiamo in montagna insieme a Bob che ci fa da guida, perché lui è la nostra guida di solito, a quello che interessa a noi è il discorso comunitario, cioè certo, uscire fuori, sì, dall'escursione, sì, no?
Difatti quella è la cosa che dovrebbe riguardarci di più. Poi, ma d'altronde io come tante altre persone ho cominciato ad andare in montagna in maniera comunitaria. Cioè, per me stare assieme ai quattro camerati la domenica, perché ho cominciato ad andare in montagna insieme ai camerati, non ho cominciato ad andare in montagna a fare le castagnate. Era un
con tutto il rispetto per le castagnate.
Era una maniera per vivere in maniera un po' più atavica, rustica,
quindi elevata,
e allontanarsi da quello che era la città. Cioè, tu ti allontani da quello che era, che è la città, il caos, e vivi la montagna in maniera, diciamo,
il cosiddetto
distaccata.
Qui è ora. Il cosiddetto, sì, qui è ora della,
sì,
montagna.
Sì, cioè, sì, diciamo che vivi il più possibile. Io in quegli anni vivevo il più possibile in montagna. Nel senso che l'obiettivo era arrivare in un determinato posto e essere triste quando ritornavo. Questa è una cosa che spiegano questi libri alpinistici, non lo trovo, ma è una cosa che spiegano. E non tanto lo spiegano, sono delle idee che sono venute fuori parlando con i mostri sacri della montagna, Bonatti, Messner. C'è l'escursione, c'è un'equazione che loro hanno tirato fuori. L'escursione semplice, senza difficoltà, ti porta a un maggior rilassamento e voglia di fermarti ad osservare l'ambiente circostante, cioè le montagne, le vette, ti aiuta di più a, tra virgolette, a meditare, a stare in pace con le difficoltà, più è dura la salita, e questo leggendolo effettivamente me lo sono poi ritrovato addosso. Più è difficile la salita, più è impegnativa la salita, più stai, tra virgolette, male, prendi freddo. Non so se avete visto le mie foto quest'inverno delle cascate.
Sì, sì, sì.
Prendi freddo, rischi di congelarti, devi capire bene da che parte passare. Una volta finita la parte attiva della giornata, quindi via tutta l'adrenalina, la paura di cadere, la paura di farsi male, finisce lì, tu non hai neanche più il tempo di realizzare che sei in montagna e gustartela. Non vedi l'ora di tornare a casa, perché ti riovatti in quello che dici: ah cazzo, qui sono stato tutto il tempo
a lottare,
diciamo. Quindi da un certo punto di vista, per quanto
vuoi tornare al calore del focolare,
sì,
diciamo.
Sì, diciamo che ritorni volentieri, e questo succede nel discorso alpinistico fatto a un certo livello. Loro, per esempio, questo gruppo di persone che dicevamo, hanno tutte queste sensazioni, li hanno un po' smussate, nel senso che per loro la lotta con l'Alpe non doveva esistere. Per loro andare in montagna doveva essere una forma di divertimento, cioè ci potevano anche essere delle ragazze, ci si doveva fermare poi a bersi una birra, cioè l'imbruttimento della montagna dei primi anni.
Ci piace anche questa cosa, non è
sì,
che
sì, no, difatti è giusto che sia così. È giusto che sia così. Diciamo che
sì, sono due modi diversi di intendere la montagna, nel senso che
sono due modi diversi di intendere la montagna. In cosa, tornando al discorso di questi personaggi, in cosa hanno fatto la rivoluzione? Hanno fatto la rivoluzione proprio nel fatto del considerare assolutamente la salita non più come, credo che sia uno dei mostri sacri del loro pensiero, di non considerare assolutamente la salita, l'ascensione, il luogo dove
vetta,
cioè. Sì, non doveva assolutamente essere una vetta. Ci sono, come vedremo nella prossima escursione che facciamo, che non ho scelto a caso, ci sono dei massi erratici. I massi erratici, non so se avete presente cosa sono.
Sì, stiamo cercando con le mani.
Quando ce lo spiegherai,
ci siamo capiti.
Il Piemonte è pieno di massi erratici.
Sono...
C'è il Piemonte, la Val Susa, la Val Sangone, tutta quella valle che praticamente era attraversata da un ghiacciaio,
sì,
migliaia di anni fa. Tutta quella valle lì, quando si è ritirato il ghiacciaio, ha lasciato degli enormi massi che vanno dai 2 metri di altezza ai 15 metri di altezza. Il monumento dei caduti al Freius di Piazza Statuto è fatto di alcuni di quei massi lì.
Ok.
Alcuni di quei massi lì.
Molto interessante.
Una dimensione che loro hanno utilizzato per, diciamo, vivere 2 ore della giornata in pace con se stessi, sono questi massi erratici che sono stati utilizzati, cioè prima di loro, prima di questi personaggi qui, la gente passava, vedeva questi massi e per loro erano delle pietre messe lì.
Invece
rappresentano per loro, hanno rappresentato quello che poi adesso, per dirlo in uno slang inglese che io non uso mai, per me sono sassi, e l'attività che si fa sopra il sassismo nell'ultimo ventennio ormai va di moda dire boulder. Boulder.
Tante cose vanno di moda che non
sì,
ci piacciono.
Comunque, diciamo, questi sassi della Val Susa, della Val Chisone, della Val, specialmente della Val Susa, Val Susa, Val Sangone, vennero appunto utilizzati per arrampicarci, per allenarsi e per arrampicarci e allenarsi slegati, che è una sensazione...
Beh, lì è estrema, diciamo, come sensazione.
No, no, ma può essere estrema se tu sali a 15 metri di...
certo,
da terra, su questo masso ci sali a 15 metri, se cadi da lì ovviamente ti fai male. Se ci scali intorno, ti alleni a 3-4 metri da terra, diventa un gioco e diventa, cioè tu in quel momento non hai la corda, non hai nulla che
però
ti,
non
che
stai
ti
rischiando
lega.
Più di tanto.
Non stai rischiando più di tanto e conta quello che anche per loro ha sempre contato, è il gesto, il movimento. E come io questo fatto di arrampicare sui massi e di arrampicare con un certo stile lo paragono un po' allo stile samurai. I samurai, come abbiamo visto nel film L'ultimo samurai, passano il loro tempo e le loro giornate a raggiungere la perfezione anche soltanto ad aprire un libro, anche soltanto a versare il tè. Loro hanno utilizzato i massi per raggiungere un'armonia psicofisica nei movimenti, nell'isolarsi in quel momento da tutto quello che è mondo esterno. L'hanno fatto scalando questi massi, stando seduti in un bosco, non per forza in punta a una montagna. In questo loro sono stati diversi e tra virgolette ribelli. Questo fondamentalmente è uno dei cardini. Poi ovviamente,
beh, diciamo che è una visione forse della montagna un po' meno, diciamo, commerciale,
sicuramente,
perché comunque l'attrazione che si fa verso chi si avvicina alla montagna è più che altro quella di arrivare alla vetta, no?
Infatti cioè qui mi aggancio,
mi hai, diciamo, spiazzato da questo punto di vista, nel senso che esiste invece un altro modo di vedere la montagna, che forse è molto più intimistica, forse, no, per certi versi.
Ma difatti mi aggancio a questo che stai dicendo, considerando che loro hanno utilizzato, se possiamo dire così, hanno sono andati alla ricerca in delle valli che non erano state molto considerate,
non erano state battute
negli anni prima. Cioè non troveremo mai delle vie o delle cose importanti fatte da questi personaggi in posti importanti o alla moda, tipo Courmayeur o Bardonecchia.
Courmayeur ce l'hai proprio,
o Bardonecchia o Sestriere o Pragelato. L'attività principale che è stata fatta da questi personaggi è sicuramente molto nelle nostre valli di Lanzo,
forse Val di Susa, come hai detto tu prima,
un pochettino, abbastanza, cioè parecchio in Val di Susa per quello che riguarda il discorso dei massi erratici, ma anche alcune pareti sempre di fondovalle. Cioè non è che questi non fossero capaci di fare le cose d'alta montagna, perché il buon Giancarlo Grassi, che è stato praticamente per noi qui in Italia non proprio l'inventore, però quasi, delle salite sulle cascate di ghiaccio. Le salite sulle cascate di ghiaccio è un altro argomento che a me sta molto a cuore.
Facciamo così, mettiamo un pezzo musicale,
anzi, lo decidi tu, un pezzo musicale che ti piace, al brucio.
Fade to Black.
Ok,
bene,
a dopo.
Benissimo, a dopo.
Ed eccoci per l'ultimo quarto d'ora di puntata insieme questo venerdì. Venerdì, tra l'altro, prima della grande manifestazione nazionale.
Sì,
ricordiamo esatto. Anche l'appuntamento. Ricordiamo anche l'appuntamento ormai dalle 19 alle 22-23 all'Asso. Stavo un attimo facendo confusione. Venerdì, sabato, domenica. Quindi sì,
questo venerdì, poi il sabato prossimo ci sarà la manifestazione nazionale.
Esatto. E noi siamo sempre aperti. Venerdì, sabato, domenica dalle 19 alle 23. Quindi chi volesse passare ci trova.
Saremo aperti anche tutta la settimana, però purtroppo ancora dobbiamo stare a queste regole. Lasciamo perdere comunque, dai. Comunque, a breve dovrebbe sbloccarsi la situazione.
Esattamente. Quindi vi lascio di nuovo la parola a Bob, che ci stava illuminando su questi bellissimi discorsi sulla montagna, quindi non dico niente.
E so che ha trovato qualcosa di,
esatto,
di
sì,
abbastanza
interessante.
Allora, mi riprometto, per se avrò di nuovo occasione di parlare appunto di montagna, di essere un pochettino più ordinato e meno affannoso, perché ormai sono un po' in là con gli anni.
Storia che è in là con gli anni, poi
No, poi faccio confusione, cioè, vorrei dire 6.000 cose, però...
Ma questo è ovvio, anche perché gli argomenti sono così tanti che
sì,
è normale che
però,
diciamo
che
riuscito a
la prossima volta... Facendo una scaletta di cose, probabilmente ci riesce anche a essere un pochettino più chiari. Però è vero che l'argomento è talmente
troppo vasto, certo.
Io una letturina di queste quattro righe la farei, perché è un po' l'essenza di questa mia idea di trattare l'argomento questa sera in maniera meno romantica e meno reazionaria. e dice proprio così: e in montagna si può, di un certo Carlo Possa, è uno scritto dello Scarpone, che è una delle riviste del Club Alpino. In montagna si può ridere, correre, parlare con gli amici, si può ascoltare la musica dei Pink Floyd e di Albinoni, fischiettare la Carmen. In montagna si può fare l'amore, si può essere tristi e anche pensare. In montagna si può mangiare la polenta con il latte, organizzare una partita di calcio tra valligiani e cittadini, dormire senza pensieri. Si può scrivere alla ragazza. In montagna si può ascoltare il silenzio, passare il Capodanno in una baita con tanti amici, si possono raccogliere minerali e gettare sassi in un ruscello. In montagna si può prendere il sole sdraiati su di una cima, leggere un romanzo di Buzzati o un giallo di Le Carré. Si possono fotografare le nuvole o gli stambecchi. In montagna si può giocare a briscola, raccogliere erbe medicinali, si può arrampicare e sciare, percorrere nuovi sentieri, costruire un tavolo di legno. In montagna dunque si possono fare tutte le cose che si fanno in città, e se ne possono fare anche molte altre più divertenti. Molti invece in montagna ci vanno per arrabbiarsi, per litigare, per bestemmiare, per non guardare in faccia i vecchi amici, per dormire preoccupati la notte, per soffrire, per rischiare. Insomma, in montagna si può fare quello che si vuole.
Si è liberi, diciamo, no?
Cioè, esatto,
si assapora,
esatto,
la libertà.
Esatto, diciamo che questa è una delle tante cose che mi ha legato negli anni alla montagna, proprio per il fatto che in montagna fondamentalmente si apprezza molto la libertà.
Sì, diciamo che quando vuoi essere vincolato per fare una parete, perché sei vincolato in un certo senso,
sì,
lo scegli tu. Hai scelto di farlo, perché magari quella volta lì potevi scegliere se, magari
sì,
diciamo, di andare in montagna per farti una scampagnata, per fare tutte quelle cose che hai elencato questo.
Tutte queste cose qui e tutte queste cose che abbiamo elencato sono legate più, tornando al discorso di prima, più al discorso escursionistico montagnino, non tanto il discorso alpinistico arrampicatorio. È un altro argomento ancora, che bisognerà anche quello, volendo,
si fa sempre
analizzare.
Parte della montagna.
Fa sempre parte della montagna, però io trovo, avendolo vissuto in prima persona, trovo che sia della montagna, trovo che sia la parte più, tra virgolette,
egoistica della persona, è individuale della persona.
Perché spesso e volentieri a me è successo un po' di meno, perché io fondamentalmente sono andato in montagna anche tantissimo con camerati. Di conseguenza, però non sempre, diciamo, io ho cominciato a scalare montagna con persone del mio stesso pensiero politico. Ho fatto tanti anni insieme a persone di pensiero politico esattamente opposto. Però, come si dice, era più o meno
la doppia faccia,
la stessa medaglia, sì. La stessa medaglia. C'era un po' di ribellione, un po' di pensiero che andava ad incrociarsi, anche se tu sei di colore rosso e io di colore nero, però la direttiva e la direzione comunque è quella. Però in quel caso, e comunque come funziona normalmente nell'ambiente alpinistico, e questo è innegabile, bisogna essere degli ipocriti a non dirlo. L'alpinista fondamentalmente è molto egoista, ma credo che tutti quelli che fanno delle attività a livello
estremo,
a livello agonistico siano un po' egoisti. Io ho fatto bici.
Sì, lo fanno per sé, tu dici.
Sì, io ho fatto anche bici a livello alto, facendo gare, e in quel caso sono stato egoista perché ho un po' trascurato la mia famiglia, ho trascurato in quegli anni anche un po', non escluso, però un po' trascurato il mondo politico. Però l'egoismo, io trovo che c'è un egoismo da un certo punto di vista buono, come lo chiamo, come lo dico io, l'egoismo di andare in montagna e legarsi a un'altra persona spesso e volentieri non è tanto, sì, è anche per stare insieme a questa persona perché ti devi fidare, ti devi trovare bene, però è anche un egoismo nel senso che, ma questo lo scrivono anche in questi testi che parlano di alpinismo, e il fatto di dover per forza avere un compagno per fare determinate,
certo,
cose. Perciò a te che sia bianco, bello, brutto, nano, alto, frega niente. Tu ti devi legare a quella corda, lui pensa la stessa cosa di te. Perciò questo fatto della cordata è sì una cosa romantica, ma io trovo che sia una cosa anche molto, tra virgolette, molto egoistica e individualistica, nel senso che tu vuoi raggiungere un fine e lo raggiungi facendoti socio una persona che, per me, io ho avuto dei soci che ci ho scavato assieme per 10 anni di seguito, ed effettivamente vedevo, a volte c'è stato uno dei miei soci con i quali avevo arrampicato di più, che vedevo più lui che mia moglie, perché ci lavoravo assieme e la domenica ci andavo in montagna assieme.
Beh, non è tutto negativo comunque, non vedo grossi difetti da questa
è una battuta. E in quel caso diciamo, io volevo arrivare a un altro discorso. Io quando lui
salutiamo tua moglie intanto, nel senso che
quando lui non arrampicava con me, o comunque io magari avevo un impedimento, soffrivo di una gelosia che tutti gli alpinisti soffrono.
Okay, ho capito.
Che tutti gli alpinisti soffrono, ed è anche questo è innegabile. Queste cose qui le hanno tirate fuori questi personaggi, le hanno eviscerate.
Hanno scavato nella psicologia anche di colui, sì, che va in montagna.
Infatti,
no?
Infatti, a proposito di psicologia, il buon Gian Piero Motti ha avuto dei suoi momenti a livello psicologico abbastanza pesanti. Infatti è morto non di morte naturale,
okay,
nel senso che si è cercato la, se l'è cercata la fine, insomma, okay. Sì. Proprio perché comunque nell'eviscerare, nel cercare un qualcosa che poi fondamentalmente
vai oltre,
sì, e quindi diciamo questo è più o meno un sunto di quello che è stata un po', perlomeno in Piemonte, ma anche a macchia in altre regioni, un po' il sunto di quello che è stata un po' la tra virgolette ribellione ai canoni, ad alcuni canoni della...
Beh, ci hai fatto scoprire una montagna non convenzionale.
Ma sì, io provocatoriamente ho voluto cominciare questa...
Chissà, molti camerati si aspettavano magari una...
sì, probabilmente...
una cosa classica, no?
Qualcuno si aspettava una cosa classica, tipo...
sulle vette, diciamo, lasciamo stare.
Meditazioni delle vette o qualcosa di molto più romantico, invece...
Invece no. Beh, ma questo è il tuo stile, tu non sei una persona...
È il nostro stile.
Però parlando di montagna, chiaramente sei tu che tiri fuori questa cosa qui.
Del... Sì, certo, però...
Quindi questo aspetto, no? Perché tu comunque sei Bob Rock, già il tuo soprannome è tutto un programma, diciamo.
Sì, no, ma il fatto di leggere testi come il Trattato del
quindi
Ribelle...
Giustamente, certo, quindi giusto...
Il Trattato del Ribelle, o cose
già
simili.
Quello ti...
Già quello
identifica, diciamo.
Sì, sì, diciamo che mi ha fatto affezionare a questi personaggi proprio per questo motivo lì, è un po' anche l'indole personale.
E comunque questo modo di, devo dirlo senza farti la sviolinata perché non è il caso, questo modo di intendere la montagna ce lo trasmette ogni volta che noi ci illudiamo di andare in montagna quando andiamo in montagna, ma semplicemente ti seguiamo cercando di farci meno male possibile dal punto di vista della fatica, no? E tu comunque ce lo trasmetti, perché c'è da notare anche che quando si va in montagna con te, tu comunque sei molto attento ai dettagli, sei molto attento a tutto ciò che accade intorno, sei molto attento comunque che le cose vadano in un certo modo, no? E quindi anche in maniera
sì, diciamo che
non anarchico, visto che stavamo, sì, parlando, che sia comunque un modo comunitario, che tutta la comunità deve fare quel percorso e tutta la comunità nessuno deve rimanere indietro, perché questo fa parte anche del nostro
ma
di uno dei nostri motti, e quindi questo è
io vi svelo un'altra particolarità del fatto di andare insieme a delle persone che fanno parte del mio pensiero.
E che le puoi cazziare
cosa,
quando vuoi,
no, cosa che non ho mai fatto io, ho lavorato per 25 anni in negozi alpinistici, no? E ovviamente
ne hai visti di tutti i colori.
Ne ho visti tutti, ma al di là di quello, diciamo che mi è stato chiesto più volte dal Club Alpino Italiano di fare, dove avevo fatto i primi corsi, poi incontrandomi in montagna a fare determinate cose, gli istruttori del Club Alpino Luget qua di Torino mi hanno chiesto più di una volta di dargli una mano per fare, perché io, conoscendo i materiali, conoscendo le, certo, montagne, avrei istruito gli allievi in una certa maniera, però io questo non l'ho mai fatto, perché a me la montagna io sono un po' un lupo solitario, la montagna oltre le 2-3 persone non l'ho mai vissuta, l'ho vissuta soltanto adesso con voi, cioè io. Beh, il gruppone che abbiamo fatto, i gruppi che abbiamo fatto le ultime volte li ho vissuti soltanto con voi, per una scelta, perché se avessi voluto andare a fare l'istruttore al CAI
sarebbe stato diverso, certo.
Sarebbe stato diverso, però diciamo che non posso affrontare un discorso, vabbè, del genere soltanto con persone del mio stesso pensiero.
Bene. Dai,
no, vai insieme.
No, vai, Paolotti.
Niente, abbiamo finito questa nostra puntata.
È stata molto interessante. Esatto, è stata bellissima, perché abbiamo scoperto anche un mondo. Abbiamo imparato molto, diciamo.
Esatto.
Almeno io personalmente ho imparato,
sì,
molto.
Quindi ringraziamo molto Bob Rock. di essere stato qui con noi questa sera.
Grazie a voi.
Ci sentiremo comunque il prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino Vera.
Un saluto da DJ Talisker.
Un saluto da DJ Paolotto e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
E un ciao anche da me.
Chi non prende esempio, non difende il proprio tempio contro l'oscurità. Le bellezze del passato di una città immortale parlano attraverso il vento per chi sa ascoltare. Monumenti, piazze, borghi con tramonti da ammirare. Tra la natura selvaggia e l'immensità del mare, l'obelisco imponente si erge dal suolo. Fusione tra l'arte divina e dell'uomo. Sorveglia dall'alto Nereti, nel luogo dove danzano gli spiriti sotto il segno del toro. Serate passate accanto ad un boccale, insieme a dei fratelli su cui puoi sempre contare. Sorrisi sopra il viso, cicatrici dentro il cuore, sono il prezzo da pagare per un disperato amore. Difendi la città da chi vorrebbe cancellare storia, tradizione, nomi e luoghi da ricordare. Dalle lotte, concerti alle manifestazioni, passando le domeniche sempre su quei gradoni. Difendi la città, difendi il tricolore nel nome di porto, difendendo la nazione, i colori della città, tu portali nel cuore, nel sangue che ti scorre, le vene la ragione. I guerrieri della notte, guidati dal suono, e gli animi lucenti prendono il volo. Vegliano le strade e preservano il luogo, dove riposano gli spiriti sotto il segno del toro.